Modem.
Non ci aspettavamo questo risultato. Pensavamo di vincere al primo turno, almeno un voto di protesta. Invece no, e questo mi sorprende. Guardate il Parlamento. L'alleanza al potere conserva la stessa percentuale di voti. Io, ad esempio, sono di Trabzon, sul Mar Nero. Le attuali forze al potere hanno ottenuto fra il 60 e il 65% dei voti. Speravo che scendessero al 55%. Invece no, nemmeno questo è stato possibile. Certo, come opposizione dobbiamo fare un'analisi e chiederci perché non abbiamo saputo convincere la gente, ma la verità è che probabilmente non si riesce a far cambiare d'opinione certe persone. Un bel giorno in Turchia bisognerà che le persone smettano di sostenere il proprio partito come se fosse una squadra di calcio.
La Turchia ad una svolta o forse no? Sarà dunque il ballottaggio il prossimo 28 maggio a decretare un vincitore tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e lo sfidante Kemal Kılıçdaroğlu. Avanti per la prima parte dello scrutinio dei voti, Erdogan ha visto il suo vantaggio assottigliarsi nel corso della serata di ieri. A bocce ferme nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza del 50% dei voti e già questo di per sé è una notizia, perché mai prima d'ora Erdogan, da 20 anni al potere, ha dovuto affrontare un secondo turno. Buongiorno dalla redazione di Modem, Paolo Dell'Oca in regia, io sono Agata Galfetti. In copertina le parole di un giovane sostenitore di Kemal Kılıçdaroğlu, raccolte ieri sera dai colleghi della Radio Romanda al presidio dei partiti dell'opposizione ad Ankara. Ma questa delusione è giustificata di fronte all'esito finale dello spoglio dei voti che ha decretato il ballottaggio? Ed erano anche tante altre le domande che avevo pronte in caso di vittoria dell'una o dell'altra parte, alcune delle quali, quelle prospettiche, rimarranno senza risposta ancora per 2 settimane. Altre le possiamo sicuramente affrontare nella prossima mezz'ora. Allora direi di collegarci innanzitutto con il nostro collaboratore dalla Turchia, Filippo Ciciu. Buongiorno Filippo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, se le operazioni di voto si sono svolte nella calma, lo stesso non si può dire per quelle di scrutinio. È stata una serata quantomeno concitata.
Sì, assolutamente. Tra l'altro i risultati non sono ancora stati confermati in modo ufficiale, anche se pare, come avete detto, che si andrà al ballottaggio, perché Recep Tayyip Erdogan si è fermato sotto il 50%, la soglia necessaria per vincere al primo turno. È la prima volta che non trionfa subito, perché con l'eccezione delle elezioni del 2019, dove perse la capitale Ankara e la più grande città turca Istanbul, ma comunque vinse a livello nazionale nelle elezioni locali, il presidente turco ha sempre trionfato in questi ultimi 20 anni, e invece questa volta non ci è riuscito, almeno se verranno confermati questi risultati. Nello stesso tempo il risultato che è stato ottenuto dalle opposizioni è sicuramente importante, ma assolutamente al di sotto delle aspettative. Perché
ricordiamo che il sondaggio li davano per vincenti.
Esattamente, solo qualche giorno fa delle stimate compagnie di sondaggi turche avevano dato il candidato dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu sopra a Erdogan. I sondaggi non avevano previsto una vittoria al primo turno di nessuno, i principali sondaggi però davano Kılıçdaroğlu ben sopra il 49% e il presidente turco invece tra il 43 e il 46%. Invece questa situazione si è invertita e quindi Erdogan questa notte si è recato ad Ankara, è andato alla sede del suo partito e ha parlato dal balcone dell'edificio dove tradizionalmente tiene i suoi discorsi dopo la vittoria. Ha sempre fatto così negli scorsi anni. Ha detto che Aspettano i risultati finali, ha detto siamo in testa, aspettiamo i risultati finali, ha concesso comunque, ha detto se ci sarà un secondo turno accetteremo i risultati che usciranno, però ha sottolineato ad esempio la vittoria nelle elezioni del Parlamento, perché ieri si sono tenute anche elezioni per il rinnovo del Parlamento.
Filippo, ci arriviamo tra poco. Sì. Volevo chiederti, ieri sera c'è stato un botta e risposta anche via Twitter da parte dei due sfidanti, con vicendevoli accuse di manipolazione dei conteggi. Entrambi poi hanno invitato i sostenitori a non scendere in piazza per festeggiare la vittoria. Insomma, non mi sembra il miglior clima per affrontare il secondo turno.
Assolutamente, i partiti di opposizione, i leader dei partiti di opposizione durante lo spoglio elettorale hanno dichiarato prima di essere in vantaggio e hanno anche detto che probabilmente sarebbero stati dichiarati vincitori durante la notte. Erdogan ha risposto e ha parlato di una usurpazione della volontà nazionale da parte delle opposizioni per queste dichiarazioni, e certo, sicuramente le prossime due settimane saranno assolutamente molto tese, come già era stata la campagna elettorale nel mese scorso.
Io saluto anche la nostra seconda ospite, pure collegata da Istanbul. Buongiorno Marta Ottaviani.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Giornalista e scrittrice, esperta di Turchia. Dunque, la probabilità che si arrivasse ad un ballottaggio era possibile, ma nell'anno del centenario della Repubblica Turca forse nessuno avrebbe davvero scommesso in una sconfitta di Erdogan.
Ma allora, ci sono però da tenere in considerazione due aspetti importanti. Il primo è comunque l'economia. E quindi, insomma, una lira turca traballante, un cambio su euro e dollaro completamente fuori controllo. Proprio in questi giorni a Istanbul mi sono resa conto quanto debba essere difficile per i turchi arrivare alla fine del mese in queste condizioni. E in secondo luogo, un'opposizione che per una volta tanto si è presentata almeno in linea di principio compatta, con anche, non ce lo dimentichiamo, importantissimo, l'appoggio esterno dei curdi. Ieri guardavo i risultati nel sud-est turco a maggioranza curda, ebbene a Diyarbakir Kılıçdaroğlu ha preso il 66% ed Erdogan si è fermato a poco più del 30%. Se questo è successo è perché i curdi evidentemente hanno votato a favore di Kılıçdaroğlu. Il problema qual è? Che Kılıçdaroğlu può contare su una coesione quanto mai effimera. Io in questi giorni a Istanbul ho sentito un sacco di persone dire voterò comunque Erdogan perché Kılıçdaroğlu è alla testa di una coalizione troppo frammentata, con un programma incerto e che soprattutto potrebbe non mettere in pratica tutto quello che si è proposto proprio a causa della differenza di vedute all'interno della sua coalizione. Un ultimo punto molto importante da sottolineare: Erdogan nel discorso di ieri ha attaccato Kılıçdaroğlu in maniera anche abbastanza violenta, ma non solo, ha attaccato anche Kerem İmamoğlu e Mansur Yavaş, rispettivamente i sindaci di Istanbul ed Ankara, pur senza nominarli direttamente, e li ha accusati ancora una volta di aver fatto un patto con i terroristi. Terroristi, chiaramente si intende il partito curdo, che è considerato in Turchia da alcuni un'emanazione del PKK. Ebbene, io ritengo si tratti di una situazione molto pericolosa. Saranno due settimane davvero al cardiopalma e anche piene di tensioni, con una Turchia sempre più polarizzata ed entrambi i partiti che stanno dicendo ai propri sostenitori di mantenere la calma e non accettare le provocazioni. Va però detto che, visto che insomma nel servizio che avete fatto voi all'inizio, molto interessante, si parla di tifoserie, la tifoseria più belligerante o quantomeno più assertiva pare proprio quella di Erdogan e non quella di Kılıçdaroğlu.
Io volevo anche chiederti, a tuo avviso, chi esce rafforzato da questo primo turno? Kılıçdaroğlu, che si è fatto sotto e che forse adesso fa davvero paura, oppure Erdogan, che controlla tra l'altro polizia e servizi segreti?
Ma Allora, Erdogan è stato votato da quasi 30 milioni di persone, sicuramente è un leader stanco, è un leader che sta arrivando a fine corsa, ma non ci dimentichiamo che governa il paese da oltre 20 anni e soprattutto, insomma, è un leader che certamente non può essere definito nuovo, come del resto non può esserlo definito nemmeno Kılıçdaroğlu, visto che sta all'opposizione e a capo dell'opposizione dal 2010. Io credo che sicuramente Kılıçdaroğlu abbia compiuto una specie di piccolo miracolo. Non credo, ovviamente salvo tema di smentita, che servirà a battere Erdogan, ma sicuramente è un segnale che lo strapotere di Erdogan inizia a scricchiolare. Il problema è che Erdogan questo lo sa fin troppo bene e chiaramente se dovesse vincere queste elezioni io mi aspetto una virata autoritaria ancora più marcata. Un ultimo appunto sui risultati parlamentari: in realtà in questo momento, proprio dati alla mano, la coalizione per la Repubblica, quindi quella di Erdogan e degli islamo-nazionalisti, è al 49,32% dei consensi con 321 parlamentari. Hanno la hanno la maggioranza in Parlamento, ma non è una maggioranza sufficiente per cambiare la Costituzione. Per numero di seggi, in questo momento il partito curdo è al terzo posto con 62 seggi, e però bisogna dire inferiore a quelle che erano le aspettative del partito curdo, che era convinto di superare quota 100. Quindi insomma è comunque però un'affermazione abbastanza importante, e soprattutto i curdi possono diventare l'ago della bilancia in caso di riforme costituzionali.
Vedremo poi appunto anche la posizione, la questione curda. Io vorrei introdurre anche una terza ospite. Benvenuta Valeria Giannotta.
Buongiorno a voi.
Lei è stata docente di relazioni internazionali all'Università di Ankara, oggi direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del Centro Studi di Politica Internazionale di Roma. Molti analisti hanno definito queste elezioni una sorta di referendum pro o contro Erdogan, come dire che poco importava chi fosse lo sfidante, ma poi è stato davvero così o comunque Kemal Kılıçdaroğlu era la persona giusta al momento giusto?
Ma Kemal Kılıçdaroğlu ha avuto la lucidità di ergersi a leader di una coalizione abbastanza frammentata quanto composita, il cosiddetto tavolo dei sei, e quindi portare avanti un'istanza che si poneva in rottura con la continuità politica di Erdogan. Il principale obiettivo e il principale collante di questa coalizione infatti era il regime change, il cambiamento di regime. Ma oltre ai due leader in corsa, quelli che appunto andranno al ballottaggio, secondo me è degna di nota anche la presenza di altri due candidati presidenziali che in un certo senso hanno contribuito e contribuiranno allo spostamento dei voti. Il primo è Muharrem İnce, che è il leader appunto del partito della madrepatria, che si è ritirato dalla corsa elettorale presidenziale qualche giorno prima la chiamata alle urne di ieri, e molto probabilmente questa emorragia dei voti dal suo bacino d'utenza ha contribuito ad aumentare il supporto di Erdogan ieri. E poi c'è il grande vincitore, secondo me, di ieri, è Sinan Oğan. Sinan Oğan è una figura che arriva dalle fila nazionaliste estreme del MHP, che più recentemente si è posto a capo della cosiddetta Alleanza ATA, che si abbarbica su istanze nazionaliste. E sin dall'inizio dello spoglio, fino alla conclusione, comunque fino ad adesso, è riuscito a guadagnare il 5,3%. Probabilmente parte del suo supporto è arrivato da Muharrem İnce, e la grande questione oggi sul tavolo è cosa succederà di questo 5%.
Esatto, volevo arrivare lì.
Verso Erdogan oppure verrà indirizzato verso le file di Kemal Kılıçdaroğlu. Quindi questa è una linea di frattura netta ma molto importante, che probabilmente determinerà anche lo spostamento del voto a favore di uno o dell'altro candidato.
Se non ho capito male, proprio la questione curda è al centro dell'attenzione appunto per quanto riguarda questo 5% di Sinan Oğan. Ha messo delle condizioni chiare per un eventuale supporto a Kılıçdaroğlu?
Sì, cioè Sinanuan appunto arriva da un'estrazione nazionalista, per cui ha una istanza abbastanza contraria, una retorica abbastanza contraria ai curdi, ma infatti io credo che la componente nazionalista in questa corsa elettorale abbia giocato parecchio, se guardiamo anche il supporto guadagnato dell'NHP all'interno del Parlamento, guadagna supporto e ha anche guadagnato un paio di seggi in più rispetto al 2018. È anche vero che la soglia di sbarramento dal 10%, grazie a una riforma appunto che è stata fatta di recente, è stata abbassata al 7% in queste elezioni. Per cui insomma è ancora tutto sul tavolo, certamente la grande linea di frattura, come dicevano prima i colleghi turchi, è quella dei curdi. Quindi i curdi che sono riusciti a entrare in Parlamento con il loro leadership partisi, ma probabilmente si potrebbero mostrare disillusi nei confronti di Kemal Kılıçdaroğlu. E poi non dobbiamo dimenticare che anche all'interno della coalizione di Kılıçdaroğlu ci sono delle istanze nazionaliste. A un certo punto bisognerà anche arrivare a termine, a un compromesso tra appunto l'apertura verso i curdi e le istanze nazionaliste portate avanti ad esempio dal partito del bene di Meral Akşener, se mai Kılıçdaroğlu dovesse farcela.
Filippo Cicciu, nelle scorse settimane si diceva che l'ago della bilancia di queste elezioni sarebbero stati i giovani, sono circa 6 milioni i nuovi elettori, o ancora le donne sempre più minacciate dalle politiche restrittive di Erdogan. La partecipazione al voto è stata molto alta, quasi il 90%, qualcuno dovrà per forza di cose cambiare idea entro le prossime due settimane se si vuole spostarlo, quell'ago della bilancia.
Ma come è stato sottolineato da Valeria Giannotta, uno dei vincitori della serata è stato proprio Sinan Oğan, che ha posto una condizione ieri notte, ha detto che sosterrà Kılıçdaroğlu nelle prossime settimane se il partito filo-curdo venisse escluso praticamente. E la proposta pare forse irricevibile, perché comunque Kılıçdaroğlu è riuscito a ottenere questo risultato, il più alto della sua carriera politica, proprio trionfando nelle zone del sud-est a maggioranza curda di Turchia. Tra l'altro con un'operazione politica abbastanza interessante, perché Kılıçdaroğlu è il presidente di un partito nazionalista laico che in passato aveva osteggiato comunque alcuni segmenti della società, tra cui i religiosi e anche la minoranza curda. Invece in questi anni ha lavorato per trasformare l'identità del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo, fondato da Atatürk, aprendo non solo alla società religiosa, a cui ha chiesto scusa, ma anche alla minoranza curda molto importante nel paese. E secondo i risultati di ieri pare che sia riuscito insomma in questo intento. Quindi la proposta di Sinan Oğan è sicuramente uno dei vincitori delle elezioni di ieri, e la sua proposta metterà alle strette la coalizione di opposizione assolutamente composita, come sottolineava Valeria Giannotta, e vedremo se sarà in grado di mantenere questa unità che finora c'è stata, portando all'opposizione appunto forse il fronte più ampio che si era visto in questi 20 anni.
Marta Ottaviani, lo dicevamo, nessuno ha vinto la contesa per la presidenza, nessuno ha perso finora, c'è però già un vincitore per quanto riguarda il rinnovo del Parlamento, ovvero AKP Party di Erdogan. Che peso avrà in vista del ballottaggio? Ricordiamo che il Parlamento ha poteri limitati dal 2017.
Sì, allora l'Adalet ve Kalkınma Partisi è il primo partito in Turchia, ha 266 seggi, però devo dire che siamo lontanissimi dalle percentuali plebiscitarie di qualche anno fa. Insomma, diciamo che se tutto sommato Erdogan ha ancora consenso attorno a sé, questo è palpabile proprio andando in giro per il paese, l'AKP insomma ha fatto di meglio, però questa è una conseguenza inevitabile del fatto che Erdogan nel corso degli anni ha letteralmente svuotato il suo partito dall'interno. togliendo tutte le persone che potevano eventualmente dargli fastidio, quantomeno agevolando la loro uscita, e tenendosi solo come, diciamo, altra figura significativa sulle mansioni lui, che è il ministro dell'interno. E però questo dal punto di vista dei consensi si vede. Comunque ieri guardavo i risultati di Kayseri, per esempio, ricordiamolo, città di provenienza dell'ex presidente Abdullah Gül, lì l'HP ha perso diversi punti percentuali, sempre oltre il 60%, quindi una percentuale di tutto rispetto, ma qualcosina ha perso. La cosa però che mi sorprende, ed è un dato su cui secondo me il GEP deve stare molto attento, che sia a Istanbul sia ad Ankara c'è, come dire, una fotografia piuttosto complessa della situazione. Ci sono interi quartieri dove l'HP è prevalente, e quindi insomma credo che questo debba essere un segnale non solo per Mansur Yavaş ma soprattutto per Ekrem İmamoğlu, perché non ci dimentichiamo che Kılıçdaroğlu, candidato di rottura, ha fatto, diciamo, ha cercato di sfondare il blocco, ma se alle prossime elezioni presidenziali è quasi certo che l'oppositore di Erdogan sarà proprio l'attuale sindaco di Istanbul, che tra l'altro ieri, ricordiamo, l'ha preso la parola per primo nel denunciare che c'era qualcosa sui risultati elettorali che non tornava. Riguardo a questo io vorrei dire una cosa: io credo che l'azione del GEP sia stata preventiva, cioè mettere in guardia l'HP che stavano vigilando sulla situazione, perché da quello che mi dice la mia esperienza personale, credo di essere arrivato ormai tra elezioni, referendum e elezioni locali alla 15ª o 18ª edizione, ormai ho perso il conto, ci sono sempre delle discrepanze tra l'Anadolu Haber Ajansı Lanka, che è un'agenzia stampa privata. Però ieri nel corso della serata il consenso attorno a Erdogan si è assottigliato. Il consenso attorno a Erdogan di solito parte con una percentuale molto elevata, perché si iniziano a spogliare le schede dell'Anatolia, magari di centri non particolarmente grandi, città diciamo da 1 milione, 1,5 milioni di abitanti, dove Erdogan ha percentuali molto alte. Per questo che il consenso attorno a Erdogan ieri alla chiusura delle urne appareva praticamente plebiscitario. Però ecco, questa è una cosa che l'opposizione sa benissimo. Quindi credo che le dichiarazioni di İmamoğlu e Yavaş, alle quali poi ha replicato Mercelik da parte dell'HP, fossero proprio da interpretare come un warning non solo a Erdogan ma anche allo YSK, l'alto consiglio elettorale, che non ci dimentichiamo ha la responsabilità di certificare i risultati del voto.
E quindi soprattutto anche di non correre in avanti e dichiararsi vincitori prima del tempo, questo forse era un rischio.
Sì, ma allora, infatti Ömer Çelik ha detto: guardate che noi aspetteremo i risultati ufficiali, non abbiamo intenzione di dichiarare vittorie prima del tempo. È però molto interessante notare come ieri già dalla prima serata migliaia di persone si fossero radunate sotto la sede dell'HP. Secondo me il gesto del GEP è stato dettato proprio da questa cosa: voleva evitare acclamazioni popolari anticipate, alle quali poi sarebbero seguite, smentite, anche eventuali disordini nel paese, perché credetemi, la situazione in questo momento non è assolutamente piacevole.
Valeria Giannotta, con lei avrei voluto guardare al futuro delle relazioni internazionali della Turchia, ma forse è un discorso che per forza di cosa dobbiamo rimandare, oppure no? Io mi chiedo, alla luce del risultato di oggi, chiunque salirà al potere il 28 maggio dovrà cambiare l'atteggiamento della Turchia in politica estera?
Ma guarda, storicamente la politica estera ha registrato degli approcci di continuità indipendentemente dall'aspetto ideologico dei governi, soprattutto perché ci sono delle questioni che fanno riferimento alla strutturazione dello Stato e alla psicologia sociale della Turchia. Ovviamente queste elezioni arrivano in un momento peculiare, perché ci sono in corso dei processi di normalizzazione nel vicinato. Da ultimo si sta parlando del riapproccio con la Siria d'Assad, c'è il ruolo cruciale della Turchia anche come broker nel conflitto tra Russia e Ucraina, e come dire, un po' il mastermind del cosiddetto corridoio del grano. Ovviamente ci sono anche delle linee rosse che comunque, indipendentemente se sarà al potere Kılıçdaroğlu o Erdogan, non si riusciranno a sorpassare. La questione di Cipro, ad esempio, è una questione di Stato. Indipendentemente dal governo, l'approccio non potrebbe cambiare. Quello che potrebbe cambiare, a seconda che ci sia Kılıçdaroğlu o Erdogan, è un po' l'interpretazione della diplomazia, nel senso che Erdogan innanzitutto ha gestito i dossier di politica internazionale a livello personale e poi il Ministero degli Esteri ha seguito il Presidente, e soprattutto è stata una politica estera basata sull'aspetto securitario, dove il settore della difesa ha giocato un ruolo principale. Kemal Kılıçdaroğlu ovviamente si è presentato con una retorica molto più soft, molto più orientata all'Occidente, quindi un ripristino dei rapporti con l'Europa e con la NATO, che però tralasciano alcuni punti focali. I rapporti con l'Europa sono e rimangono cruciali per la Turchia, ma molte delle questioni, soprattutto riferite al processo negoziale di Ankara, si riferiscono ancora una volta alla questione pendente di Cipro, quindi del veto posto sulla maggior parte dei capitoli negoziali. Ovviamente la retorica e l'involuzione democratica del paese negli ultimi anni non ha aiutato anche nel facilitare il dialogo. Si è arrivati a un certo punto che la cooperazione tra Bruxelles e Ankara, essendo Ankara ancora uno stato candidato, comunque ha assunto la forma di una cooperazione transnazionale o comunque focalizzata su dossier specifici, come è stata quella della questione dei rifugiati. E proprio la questione dei rifugiati e l'accordo dei rifugiati in realtà è il vero elemento di rottura tra la politica di Erdogan e la proposta portata avanti da Kemal Kılıçdaroğlu. Entrambi sostengono che ci sia una necessità all'interno del paese, ossia quella dell'inclusione di questo, almeno Erdogan, basato più sull'inclusione sociale e la sostenibilità di questi dei migranti e sul rimpatrio volontario. Per Kılıçdaroğlu è più importante pensare al rimpatrio che alla sostenibilità ad oggi. Quindi queste sono un po' le linee di continuità e di rottura che a mio avviso vedo. E anche per quanto riguarda la NATO, indipendentemente dall'approccio che un Kılıçdaroğlu più soft nei confronti dell'Occidente potrebbe avere, rimangono comunque le questioni di supporto al terrorismo, quindi all'ala siriana del PKK appunto in Siria. E poi questa relazione ambivalente, no? Che è dovuta più che altro alla collocazione geografica della Turchia, quindi la Turchia situata in un vicinato ponte molto scomodo, che molte volte si comporta come free rider, quindi vanta e rivendica una sorta di strategia, diciamo autonomia strategica, che però appunto diciamo potrebbe essere anche non così mal digesta da parte dei membri dell'Alleanza Transatlantica.
Filippo Cicciu, ci restano una manciata di minuti. Va detto in ogni caso che chiunque sarà eletto eredita una situazione economica disastrosa e anche diversi elementi, lo abbiamo sentito, per quanto riguarda la politica estera e la politica interna, cruciali. Tu pensi che nel prossimo questi potrebbero essere tema di dibattito nelle prossime 2 settimane, o piuttosto che la campagna andrà a finire poi su attacchi e personalismi?
Su quello che succederà nella campagna davvero potrebbe essere, ma probabilmente Erdogan potrebbe scegliere di attaccare l'opposizione, e l'opposizione forse non mostrerà dei toni aggressivi, ma è anche presto per parlare. Quello che volevo sottolineare dal punto di vista internazionale è anche che le prime congratulazioni, e le uniche congratulazioni finora che sono arrivate, sono quelle di Ilham Aliyev, il presidente dell'Azerbaigian, che si è congratulato con Erdogan per il risultato che ha ottenuto. Aliyev è appunto il presidente di uno stato alleato della Turchia, e nelle scorse settimane aveva criticato implicitamente il candidato delle opposizioni Kemal Kılıçdaroğlu. Dal punto di la questione economica non so se entrerà nella campagna delle prossime settimane, ma è fondamentale, come è stato ricordato precedentemente. E parlando anche con elettori dell'opposizione che ho incontrato ieri ai seggi, Ecco, loro mi hanno detto che non si aspettano che la situazione economica si possa risolvere immediatamente anche con una vittoria eventuale delle opposizioni, mentre i sostenitori di Erdogan non negano che ci siano difficoltà economiche nel paese, ma quello che mi hanno detto è stato: del resto tutto il mondo è in crisi economica, quindi anche la Turchia si trova in questa situazione, Erdogan ha portato sviluppo nel paese, non c'è bisogno di nessun cambiamento.
Turchia che comunque la si guardi oggi sembra sull'orlo di una svolta epocale, l'appuntamento con le urne dunque per il 28 maggio. Noi siamo in chiusura, io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Lorenz Lurati e Giuseppe Reisen per la parte tecnica, a voi che siete stati all'ascolto. Modem torna domani.